Tra le carte inedite di Elsa Morante sono stati ritrovati tre fascicoli. Il primo contiene un lungo appunto sulla fucilazione di Mussolini e della sua amante Claretta Petacci. Il secondo è un breve diario degli anni 50. Il terzo, un album da disegno, è intitolato Lettera alle Brigate Rosse. Il testo, rimasto inedito fino al 1988, precede di un mese l'appello che il Papa Paolo VI rivolse alle Brigate Rosse il 21 aprile 1978.
So che la presente mia lettera, a ogni giudizio obiettivo e attuale, non può apparire se non un vaniloquio ridicolo, idiota e scandaloso. E tale, anzitutto, apparirà ai miei presunti destinatari. Ma in certe ore estreme, quando l'intelligenza non serve più, non resta che seguire i movimenti della propria coscienza disperata.
Questa lettera è una delle tante pagine che la letteratura ha dedicato a un momento drammatico della storia italiana, gli anni che sarebbero stati detti di piombo. Scrivendo la sua lettera alle Brigate Rosse, Elsa Morante è consapevole che con quel rapimento qualcosa è cambiato per sempre. La scrittrice espone la propria filosofia della vita umana ed esprime un aspro giudizio sui giovani delle Brigate Rosse.
Confesso che, dato l'uso che ne è stato fatto nella storia fino a tutt'oggi, mi ripugna ormai di ripetere la parola rivoluzione. Però questa parola, per quanto stuprata e tradita, in se stessa mantiene il suo significato primo e autentico, di grande azione popolare al fine di instaurare una società più degna. Ora, su questa chiara definizione, sono state sventolate troppe bandiere equivoche. E il primo equivoco è stato di scrivere su queste bandiere il motto nazionale «Il fine giustifica i mezzi».
Alla Morante e alla sua strenua difesa della creatura umana ripugna ogni società instaurata sul disprezzo della persona, società che è destinata a generare servi e non uomini liberi.
Una società instaurata nel totale disprezzo della persona umana, qualsiasi nome voglia darsi, non può essere che oscenamente fascista. Voi, per la vostra giovane età, non avete sperimentato sulla vostra carne la storia di questo secolo. Forse non l'avete abbastanza studiata e contate sull'ignoranza e l'inesperienza di altri giovani per farne i vostri seguaci. Voglio credere che non vi rendiate conto della corruzione che potreste esercitare così sulle loro coscienze, né delle conseguenze innominabili che ne ricadrebbero su di loro.
Queste pagine che Elsa Morante dedica alle Brigate Rosse confermano la statura morale e intellettuale della scrittrice, che merita un posto accanto a Pasolini nel panorama di quegli anni. Soprattutto testimoniano lo sgomento della cultura di fronte alla violenza, quello sgomento che la tradizione letteraria europea, da Adorno a Primo Levi, da Sartre a Vittorini, aveva tematizzato pochi decenni prima di fronte all'orrore della guerra. Ci siamo rivolti per parlare della letteratura degli anni di piombo a Marco Belpoliti, forse il massimo esperto della letteratura italiana degli anni 70. Professor Belpoliti, come si colloca questa letteratura dedicata agli eventi traumatici della violenza politica sullo sfondo più ampio, sul panorama della letteratura degli anni 70?
Ci sono due eventi negli anni 70 che modificano il paesaggio non solo letterario ma anche sociale. Uno è la morte di Pasolini nel 75, tre anni dopo c'è l'uccisione di Aldo Moro. Diciamo che questo sono un po' il punto di passaggio. Entriamo negli anni di piombo attraverso appunto il tema del terrorismo. Insomma, il sequestro Moro mobilita tutti gli intellettuali italiani intorno a questo evento. Il libro chiave è quello La Fer Moro di Sciascia, che viene scritto pochi mesi dopo l'uccisione da parte delle Brigate Rosse di Aldo Moro, ed apre un grosso dibattito, perché ovviamente è una messa in discussione dell'intero problema politico dell'epoca, e la questione è quella di di Moro come vittima sacrificale. Ecco, resta questo problema centrale. Naturalmente gli interventi sono poi degli intellettuali, Calvino che morirà poi a metà degli anni Ottanta e a seguire gli interventi di Fortini, gli interventi di Arbasino e di un po' tutta quella generazione che era la generazione nata tra gli anni Venti e gli anni Trenta. Ecco, in quel contesto, prende la questione del dibattito, sul terrorismo.
L'Affaire Moro è un libro che conferma la grande vocazione di Sciascia per una letteratura fortemente innervata di ragioni civili. In che senso l'impegno di Sciascia affinché la letteratura esca dalla sua separatezza sceglie, diciamo, di confrontarsi con un argomento clamoroso come quello che aveva animato la società italiana dell'epoca?
Nel caso di Sciascia siamo in presenza di certamente uno scrittore, insomma, che ha affrontato dal giorno della civetta in poi il tema della mafia. Quindi Sciascia è l'intellettuale che prende il posto centrale nel dibattito politico dal punto di vista dello scandalo, cioè proprio letteralmente di pietra d'inciampo prende il posto di Pasolini. Non a caso l'Affaire Moro si apre con una passeggiata dove Sciascia, nella campagna siciliana, scopre le lucciole. E dice: le lucciole non sono scomparse. E comincia anche un piccolo dibattito, insomma, con Pasolini che non c'è più, con Pasolini che è morto. E quindi.
Pasolini aveva in un famoso editoriale del Corriere della Sera aveva segnalato la scomparsa delle lucciole come segno della fine di un ciclo antropologico, culturale e anche politico della società italiana.
Sì, Pasolini è il profeta di quegli anni, si apre una questione che è quella della trasformazione della società italiana, diciamo il tema del consumismo. Se vogliamo, gli anni di piombo chiudono a loro volta una stagione che è cominciata con la metà degli anni 60, con il boom economico, il 68, l'autunno caldo, e si arriva grosso modo alla metà degli anni 80. Siamo dentro il vulcano, dentro l'esplosione del tema, perché il sequestro, l'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, baricentro della politica italiana, futuro presidente della Repubblica, sequestro effettuato e portato a termine attraverso una condanna eseguita, è chiaro che è un grande trauma. Di quel periodo. Noi poi sappiamo che il terrorismo non cessa nel 78, continua per tutti gli anni 80 e poi va via via spegnendosi, diventando un tema meno importante dal punto di vista sia dell'ordine pubblico e soprattutto dal punto di vista politico. Questa trasformazione avviene nella seconda metà degli anni 80. Poi l'uscita, diciamo, di libri che riguardano quel periodo avviene anche successivamente. Penso ad esempio a un libro come quello di Luigi Malerba, Il pianeta azzurro, dove il tema del terrorismo, persino in trasparenza si vede la figura di Giulio Andreotti, è ancora un libro su quello che è avvenuto in Italia con il debutto del terrorismo, soprattutto il terrorismo di sinistra, ma questo libro esce dopo, esce successivamente. Altri libri come La Troga o altri scrittori scriveranno, come lo stesso Vassalli, che scriveranno testi successivamente, ma c'è come una specie di rottura. Questa rottura avviene tra il 78 e l'85. Poi dopo l'85 cominceranno a uscire una serie di libri e anche scrittori più giovani della generazione negli anni 90 e già dentro gli anni 2000 scriveranno di terrorismo e di quello che è avvenuto, con dei punti di vista che però non saranno più generali. Non saranno più l'insieme della società italiana, ma saranno delle singole storie, dei singoli avvenimenti, come quello di Vassalli, Abitare il vento, che è un libro che esce da Einaudi, il suo editore di riferimento, anche uno degli editori importanti dell'epoca, che è la storia di un sequestro. Di un sequestro che probabilmente dietro c'è una delle vicende oscure di quegli anni, il sequestro Fioroni, fatto dall'autonomia operaia, ed è il sequestro di un ingegnere, insomma di un uomo ricco, per finanziare la lotta armata e il terrorismo. Ecco, poi verranno avvenimenti che creano anche, diciamo, delle altre ulteriori rotture, come l'inchiesta condotta a Padova sull'autonomia operaia, che provoca poi l'arresto di Toni Negri. Anche queste genereranno una letteratura, ma a partire dagli anni 90.
Dunque sembra di poter distinguere una letteratura maturata a caldo che vive nello stesso clima del terrorismo, anzi della fase montante del terrorismo, è una letteratura a posteriori che cerca di riflettere come, diciamo, nel dopoguerra era accaduto con l'esperienza resistenziale.
Il paragone è interessante, però lo metterei così. Allora, persone come Calvino, che interviene polemicamente con Sciascia, non è d'accordo con la lettura che ne dà Sciascia. Calvino, tra l'altro, aveva abbozzato negli anni 70 un romanzo che non porta termine, che si chiama La decapitazione dei capi, dove c'è una ripresa del rituale, diciamo, di Fraser, cioè il re deve essere a un certo punto decapitato, poi se ne fa un altro, secondo questo ritmo tradizionale, diciamo che era il ritmo del mondo agrario, ecco, per cui il re moriva, poi veniva l'inverno e risorgeva la primavera. Perché c'è un rapporto che questa generazione, in particolare prendo Calvino, insomma, come un esempio di un intellettuale, scrittore intellettuale, non solo scrittore, molto significativo, che è stato comunista, ha partecipato alla resistenza, si è allontanato dal Partito Comunista, è rimasto a sinistra e si trova a fare i conti con il tema del potere. Poi si innesta il 68, si innestano le lotte operaie, c'è il terrorismo, prima quello nero, di Piazza Fontana del 69, il 12 dicembre, sono 50 anni, e poi comincia il terrorismo rosso, secondo una lettura oggi abbastanza, diciamo così, prevalente, per cui il terrorismo rosso è la reazione alle bombe di Piazza Fontana. Dentro questo contesto ci sono autori che vengono, come Calvino, da lontano e che quindi riflettono sui destini della società italiana. Anche Pasolini, pur con le sue diversità, del suo essere un corsaro, riflette su questo. Quindi è una generazione che pensa di avere un'influenza sulle cose che accadono. In qualche misura è così. Calvino scrive sul Corriere, poi scriverà su Repubblica, si pone il problema della corruzione. C'è la caduta di Leone, la nomina di Pertini, alcuni cambiamenti che avvengono nella società italiana. È una generazione che attraversa un lungo periodo. Poi c'è uno stacco e arrivano autori che sono nati, alcuni sono nati negli anni 40 e 50 del XX secolo, non più agli anni 20. Ma prendiamo anche Arbasino. Arbasino in questo stato, che è un libro altamente morale, dedicato anch'esso agli anni di piombo, a quello che sta accadendo, irride. È esattamente il contrario di quello di Sciascia. Sciascia è serio, pesante, affronta il tema del sequestro, dell'uccisione, la solitudine dell'uomo solo, il tema pirandelliano. Arbasino è frivolo, è leggero. In questo stato affronta la questione prendendo in giro. Ecco, non c'è tutta la serietà, la tragicità. Nasce nel 1930, è giovane durante il fascismo, ma molto giovane. È uno scrittore della neoavanguardia. Dalla neoavanguardia escono scrittori come, per esempio, Nanni Balestrini. La Violenza Illustrata è uno scrittore che dà una lettura di estrema sinistra degli anni di piombo, totalmente diversa da quello di Pasolini, che detesta, evidentemente la neoavanguardia detesta Pasolini, lontana dalla posizione di Calvino. Ci sono proprio come delle rotture generazionali. Poi verrà una generazione, nominavo appunto Vassalli o lo stesso Malerba, di narratori, diciamo, di un certo peso e anche narratori letti, ecco, cioè narratori che vincono premi letterari, lo Strega, che hanno quindi lettori. Poi vengono libri negli anni 2000 di autori che non hanno niente a che spartire né con la Resistenza né con la Neoavanguardia, e hanno anche un peso letterario minore, e non sono più libri che vengono letti da tutti. Cioè, l'Affermoro esce in libreria, quel giorno va praticamente esaurito, perché c'è un dibattito politico, c'è ancora un Partito Comunista, c'è ancora una Democrazia Cristiana, c'è ancora un terrorismo che è in piedi e che continuerà a uccidere nel corso degli anni Ottanta.
Thank you.
La letteratura degli anni di piombo è stata anche una letteratura delle vittime, la letteratura di chi ha testimoniato la parte soccombente di quegli anni. Daniele Giglioli, studioso, critico letterario del Corriere della Sera, docente universitario, ha pubblicato recentemente da Nottetempo un libro intitolato Critica della vittima. Professor Giglioli, che cos'è la letteratura della vittima e come si collega all'esperienza degli anni di piombo?
La letteratura della vittima a rigore non esiste, nel senso che in teoria la vittima è tale quando è privata della facoltà di linguaggio, quando non può parlare, quando non può esprimersi, quando non può in qualche modo protestare, associarsi, creare un'azione comune. Diciamo che negli ultimi anni si è creata un'enfasi che prima non era mai esistita sulla figura della vittima, un po' come sostituto di quello che un tempo era l'eroe, figura esemplare. Figura che addita dei valori. Alle vittime è stato dato molto il diritto di tribuna, molte vittime sono diventate famose in quanto vittime e hanno avuto in qualche modo una sorta di risarcimento che passava non più attraverso il diritto alla giustizia, alla verità, all'aiuto nel caso avessero bisogno, ma una sorta di notorietà e di autorità testimoniale, come se essere vittima costituisse quasi un merito l'aver fatto qualcosa di meritevole, non semplicemente l'aver subito, mentre la natura stessa della vittima è quella di subire qualcosa. Negli ultimi anni si sono moltiplicati i memoriali, i libri scritti, molto spesso poi neanche dalle vittime, ma dai figli o dagli eredi o dai nipoti delle vittime. C'è stato un generale spostamento dell'orientamento del discorso da chi ha fatto qualcosa di giusto a chi ha subito qualche cosa di ingiusto. E in qualche modo dando alla società la possibilità di rispecchiarsi in questo secondo gruppo, chi ha subito, chi è stato passivo, chi è stato espropriato di un diritto, di una verità, di una vita. Il che è un indice evidentemente di un'atrofia dell'energia sociale, perché se ci identifichiamo in chi ha subito non ci limitiamo a aiutarlo, a essere empatici, ma addirittura lo eleggiamo al nostro portavoce, facciamo pensare che l'unico modo per rivendicare dei diritti, l'unico modo per rivendicare un'identità, un'esistenza, una vita degna, è quella di avere subito dei torti. Da qui il fatto, per esempio, che la maggior parte delle persone potenti ormai giustificano la loro potenza tramite una vittimizzazione, dicono perché ce l'avete con me, che ho fatto io, eccetera.
Ecco, ma questo è strano perché siamo in un'epoca invece di forte aggressività, di cattivismo, se vogliamo. E come spiega questa apparente contraddizione?
La vittima dà diritto ad essere cattivi. Era difficile prima rivendicare la cattiveria, bisognava rivendicare, diciamo così, un bene. L'idea invece adesso che tutti hanno diritto di essere avvelenati, diritto di essere furibondi, diritto di essere rancorosi perché hanno subito qualcosa. Spesso poi sono i ricchi che hanno rancori, così come una cosa curiosissima era proprio per citare. Lei mi parlava prima degli anni di piombo, l'uscita dal periodo degli anni di piombo, o diciamo più in generale della conflittualità sociale, c'è stato un grandissimo periodo di rancore dei vincitori che se la prendevano con gli sconfitti. La vittima è come se fosse una sorta di lasciapassare, di certificato di buona coscienza, attestato di buona coscienza, attestato di moralità per essere cattivi, per avere finalmente il diritto di essere cattivi con buona pace, senza dover dire ma perché io. Perché una vittima non ha il dovere, effettivamente la vittima reale non ha alcun dovere. Che dovere dovrebbe avere una vittima? Non ho il dovere di essere solidale, non ho il dovere di costruire un futuro, non ho il dovere di dire c'è chi sta peggio di me, ho il dovere di proteggere me stesso e basta. E questo si sposano perfettamente, non so come dire, una sorta di morale darwiniana per cui ognuno bada per sé, no? È una lotta terribile di tutti contro tutti e il fatto che chi è vittima è in pole position per dire sì, ma prima io. Prima noi, no? Prima me, perché io ho subito fin troppo, adesso basta. E questo è un gioco retorico, ma è anche un'attitudine, un habitus della mente. È un lasciapassare la posizione vittimaria, sempre distinguendo tra chi è realmente vittima e chi fa la vittima.
Quali sono stati i testi e gli autori degli anni 70 che l'hanno colpita e che l'hanno interessata?
A me ha colpito molto come i principali scrittori italiani degli anni 70 siano stati presi, soprattutto quelli che erano sulla generazione dei 50, 40-50 anni, diciamo così, sono stati presi insieme da una frenesia di parlare, persone come Sciascia, come Pasolini, come La Morante, come Calvino, come altri, come Erbasino, di intervenire pubblicamente, in qualche modo anche accantonando le loro opere per scrivere sui giornali, per scrivere lettere, per tenere rubriche di lettere come le teneva Parise o come le teneva Pasolini, e tutto sommato lasciandoci un patrimonio di riflessioni a caldo piuttosto deludente se lo si va a leggere. Quello era anche un periodo di forte contestazione dell'istituzione letteraria in quanto tale, c'era stata un'opzione avanguardistica negli anni 70 che era sfociato in quello che allora si chiamava il rifiuto della letteratura, no? Dalla letteratura del rifiuto al rifiuto della letteratura, come se soltanto l'azione politica fosse. C'era la perdita di contatto con una fortissima parte del mondo giovanile. E proprio in quegli anni comincia anche una certa letteratura che poi sarà detta del riflusso, che nasce nello stesso seno proprio della contestazione politica, le lettere a lotta continua, Porci con le ali, delle collane di Savelli in cui torna di moda in qua così la soggettività, l'ombelico. È un periodo strano, diciamo così. Probabilmente le cose più interessanti sono quelle che le rappresentano meglio, sono quelle delle persone che sono state realmente, come si dice adesso, sul pezzo, tipo per esempio quelle di Nanni Balestrini. Io direi che i due libri, Come vogliamo tutto, sull'operaio Massa, Gli invisibili, scritto alla metà degli anni Ottanta, ma che parla dell'esperienza del movimento del 77, sono libri che restituiscono, anche grazie proprio alla tecnica di Balestrini, che è quella del collage, del montaggio di materiali d'epoca, di registrazioni, di articoli di giornale, restituiscono molto bene quel clima nella sua contraddittorietà, ma anche nella sua vitalità, perché in fondo se lei ci pensa, la stessa dizione, anni di piombo, non è neutra. È come chiamare la restaurazione il periodo dopo il congresso di Vienna. Loro avrebbero detto qualcosa di meglio, no? Noi consideriamo la restaurazione il male, avendo una tradizione risorgimentale che ha fondato lo Stato italiano. Sono anni anche di grandissima vitalità, di grandissime speranze, di grandi errori. Io credo che la letteratura di Nanni Balestrini, che è scomparso di recente, sia quella che li restituisce meglio, tutto sommato, con cognizione di causa. Di chi non stava fuori o di chi non parla col senno di poi, ma al tempo stesso non è un proregistratore degli eventi, è un attore e lo dichiara in maniera orgogliosa, diciamo.
In effetti, a fronte di un ruolo puramente ritualizzato della letteratura, come spesso si rischia oggi, lo scrittore che generosamente, anche se un po' caoticamente, contraddittoriamente, si spende nella società, è un risultato importante.
Il problema, come era stato impostato dalla maggior parte degli scrittori verso la fine degli anni 60, era che non bastava più la figura dello scrittore impegnato, si era impegnato in quanto cittadini, si era impegnato in qualche soggetto e poi anche si scriveva. Il semplice scrittore che opina sui giornali può portare a, io per esempio dirò una bestemmia, ma io ritengo che tutta l'ultima stagione del Pasolini opinionista, del Pasolini corsaro, del Pasolini giornalista, a cui vengono attribuite virtù profetiche, è straordinario sotto il profilo della tecnica del giornalismo. Effettivamente, una persona che viene da un altro linguaggio e che riesce a fare degli articoli così incisivi sul Corriere della Sera, che in quel periodo era particolarmente spostato a sinistra, fa parte della storia del giornalismo e dei rapporti tra giornalismo e letteratura. Ma quanto al contenuto e all'illuminazione culturale e antropologica che gli articoli ci danno, come dicevo già prima, a guardarla adesso è piuttosto scarsa. È piuttosto scarsa perché la persona che sta fuori, lontana, diciamo così, e giudica la società è una persona che in qualche misura non può che testimoniare in primo luogo del proprio scollamento. Quando è capace di testimoniare il proprio scollamento, il proprio non essere perfettamente contemporanea alla propria contemporaneità, diventa interessante. Quando riprende il ruolo dell'intellettuale legislatore, o semplicemente perché da giovane ha fatto militanza e adesso, secondo me si sente proprio qualcosa di leggermente ammuffito, antiquato, nel migliore dei casi angosciato, nel migliore dei casi sintomaticamente angosciato, e quindi interessante questa lettera che Elsa Morante tentò di scrivere alle Brigate Rosse al tempo del rapimento Moro, non riuscì mai a finire, non la spedì, chissà che effetto avrebbe compiuto, piena di cancellature, è un indice proprio di questa drammatica, tragica da un certo sensazione di di divaricazione che c'è tra lo scrittore e la società, che poi avrebbe colmato invece a modo suo la società dello spettacolo, trasformando lo scrittore o in un invisibile o in un divo.